This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La parola adesso ad Alessandro Barbero, ringraziandolo ancora, chiedendogli quindi di entrare nell'epoca di Dante, nella sua giovinezza.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, no, beh. Grazie della fiducia. Allora, la giovinezza di Dante. Io ovviamente sono uno storico e quello che vi posso raccontare sono aspetti della vita di un uomo in quel mondo, in quella città, in quella società. Che quell'uomo poi per caso fosse uno dei più grandi poeti mai vissuti sulla terra è una cosa che allo storico riguarda fino a un certo punto. Chi era quell'uomo? O meglio, chi era quel ragazzo? Dante è un ragazzo che nasce da gente che traffica, che fa soldi, che compra poteri e, come poteva capitare all'epoca, rimane orfano molto giovane. Rimane orfano, suo padre è morto prima che lui avesse 18 anni, sua madre ancora molto prima, tanto che il papà aveva fatto in tempo a risposarsi e a fare almeno un altro figlio. Dante ha un fratellastro, Francesco. Rimanere orfano, se sei un ragazzo di una buona famiglia di uomini d'affari che hanno dei mezzi, hanno una bella casa in città, non sono nobili naturalmente, non sono i Cavalcanti o i Donati, sono gli Alighieri che stanno davanti alla Torre della Castagna. Però rimanere orfano, al di là dell'aspetto che a noi può colpire come aspetto drammatico di una vita, in realtà in quella società significava anche qualcos'altro. Significava essere padrone, padrone di casa, capo famiglia, e padrone di fare più o meno quello che voleva. E Dante, una cosa credo che sia abbastanza evidente dai documenti che abbiamo su di lui, non aveva, come tanti altri giovani figli di uomini d'affari che avevano fatto i soldi, non aveva nessun particolare interesse a continuare a trafficare, a continuare a comprare, vendere, prestare. Il primo atto notarile, uno dei pochi atti notarili che Dante ha fatto in vita sua, appena compiuti 18 anni, appena uscito dalla minore età, è stato di vendere, rivendere a terzi un credito che aveva ereditato da suo padre. Avrebbe potuto riscuoterlo, darsi da fare, impegnarsi, guadagnare di più. No, lo cede a qualcun altro, che se ne occupi qualcun altro. Dante è un giovane che ha dei mezzi, ripeto, che ha delle ambizioni superiori alla sua condizione sociale. Perché non voglio dire che si vergognasse del fatto che suo padre, gli zii, i nonni trafficavano, prestavano a usura, però certamente Dante ha altri interessi che lo portano anche in un'altra sfera sociale. Dante da giovane ha una serie di passioni, è evidente da tutto quello che lui ci racconta anche di se stesso. Alcune sono quelle che ci sono più familiari, la passione per la poesia, che però non è una cosa, attenzione, è una cosa che ha delle ricadute concrete, sociali. Dante lo dice nella Vita Nuova, questa cosa di scrivere poesie d'amore in lingua volgare, nella lingua che parliamo tutti i giorni, è una novità che per quella generazione è ancora una cosa elettrizzante. Dante lo dice, una volta si poteva scrivere solo in latino, adesso da un po' di tempo sono venuti fuori questi nuovi poeti che scrivono in volgare, e io già prima di avere 18 anni questa cosa mi interessava e ho capito che li sapevo fare i sonetti e ho cominciato a mandarli in giro, e così ho avuto dei contatti, ho conosciuto delle persone. Ho conosciuto, dice, quello che considero il mio primo amico, che è Guido Cavalcanti. Ora, i Cavalcanti sono una delle grandi famiglie nobili di Firenze. Il papà di Dante non frequentava i Cavalcanti. Questo mi sentirei di dirlo con sicurezza. Lui invece sì. E uno che frequenta i Cavalcanti o i Donati, un altro grande amico è Forese Donati, forse la famiglia più nobile di Firenze dopo gli Uberti, dopo i leggendari Uberti che pretendevano di discendere niente meno che da Catilina. Ecco, uno che frequenta i Cavalcanti e i Donati si deve un po' far perdonare il fatto di essere solo un Alighieri. Ogni tanto lo sfottono un po'. C'è il famoso bellissimo scambio di sonetti con Forese Donati che ha sempre creato un po' di problemi ai critici moderni, perché noi facciamo fatica ad accettare che poeti di quel livello si scambiavano poi dei sonetti dicendosi le peggio cose, insultandosi a vicenda, con Dante che scrive all'amico dicendo: è certo che tua moglie ha freddo tutta sola nel letto, e l'amico che gli risponde: è certo che tuo papà quegli affarucci che faceva in banca, ecco, chissà poi come, adesso che è morto chissà dove è finito con tutti gli affarucci che faceva. Dunque ogni tanto bisogna accettare di farsi un po' sfottere, ma è quello, è lo scotto che devi pagare se vuoi muoverti in quell'ambiente. Nell'ambiente di giovani che hanno mezzi, hanno disponibilità, hanno passioni e interessi intellettuali e al tempo stesso hanno anche altre passioni. Dante ha palesemente, per esempio, condivide con i giovani nobili della città la passione per i cavalli, per le armi. Anche lì uno fa fatica a immaginarsi Dante a cavallo in armatura, ma Dante a cavallo in armatura c'è stato e come. Quello che possiamo dare per scontato e che non è mai andato in giro con una corona d'alloro in testa, come lo vediamo sempre rappresentato, ma con un elmo in testa è come se c'è stato più volte nella sua vita. Questa passione per i cavalli, per le armi, lui parla spesso, sono momenti che, se uno li mette tutti in fila, ne cito solo uno per non farla lunga, quel momento trovo grandioso nel Convivio, in cui Dante si mette a parlare di come si evolvono i desideri degli esseri umani, degli uomini, dei maschi, col passare dell'età. E dice: un bambino, ve lo vediamo, il bambino piccolissimo strilla perché ha visto una mela, vuole la mela. Poi quando è un po' più grande vuole l'uccellino in gabbia. E poi lo vestimento. C'è quel momento, no, nell'adolescenza, in cui i compagni hanno i jeans firmati di marca e tu non li hai, e senti quanto è importante essere vestiti bene come gli altri. E poi Dante va avanti, no? E poi lo vestimento, e poi lo cavallo, e poi una donna, man mano che cresci attraversando l'adolescenza. E il cavallo è l'equivalente del motorino, chiaramente, o della macchina. Oggi c'è un momento nell'adolescenza in cui quello è quello che vuoi. E Dante chissà quanti cavalli ha avuto in vita sua. Noi non ne sapremo mai niente, ognuno col suo nome, il suo carattere, ma ne ha avuti, e come? Perché appunto ha combattuto a cavallo, in battaglia, e quando lo cacciano da Firenze, perché c'è il colpo di stato dei loro avversari, e lui di colpo si trova fuori e ha perso tutto. E una delle prime testimonianze che dà su questo è una lettera che scrive a dei grandi nobili dell'Appennino, ai Conti Guidi, dicendo, scusandosi perché non può andare al funerale di un loro zio che è morto, e dice: perché sono di colpo, sono caduto in una povertà inaspettata, sono senza cavalli e senza armi. E senza cavalli e senza armi non si va a un grande funerale nobiliare. E quindi è un uomo di passioni, è un giovane, è un ragazzo di passioni. Alcune condivise da tutti quelli della sua classe sociale e anche quelli che stanno un po' più in su, appunto i cavalli e le armi. Altre condivise da un'elite fatta soprattutto di giovani nobili, ma di gente che è abituata anche a ragionare, e appunto la poesia in cui si discute sull'amore. Altre magari condivise con altra gente, con i frati, con certi domenicani o francescani che avrà conosciuto a Santa Maria Novella o a Santa Croce, che erano abituati a ragionare, ma non d'amore, a ragionare di teologia, di filosofia. E anche quello Dante scopre, una cosa interessantissima, e può fare quello che vuole. Vado a Bologna a vedere un po' com'è l'università, a seguire qualche lezione, ci vado, certo, e ci va. Può fare un po' quello che vuole. E poi da ultimo, e chiudo, scopre un'altra passione che lo affascina enormemente, ed è la politica, e si butta in politica, che lo porterà fino ai vertici del potere a Firenze e poi alla rovina. In tutto questo ovviamente ha anche un'altra passione, le donne e l'amore.
E naturalmente al centro la figura di Ulisse.
Io direi questo, limitandomi, spero, a preparare il terreno per la figura di Ulisse, come no, ce lo interpreterà Lucilla. Ecco. Dante vive in un mondo che non è ancora un mondo di umanisti. Voglio dire che saranno generazioni successive, quelle che cambieranno il rapporto con l'antichità, trasformandolo in una specie di gara per imitare gli antichi e assomigliare a loro il più possibile. Il mondo in cui vive Dante dal punto di vista intellettuale è il mondo di un medioevo che ha una certa conoscenza dell'antichità, ovviamente, però se la immagina a suo modo. Io direi questo: se uno avesse chiesto a Dante o a un qualunque altro intellettuale della sua epoca, dice, ma voi, come dire, voi in che epoca vivete? Chi siete? Ovviamente l'ultima cosa che avrebbero potuto dire è noi siamo medievali.
Quella era l'ultima. Come facevano a sapere che erano medievali?
Appunto, in mezzo a cosa?
A mezzo cosa.
Esatto, no. Avrebbero detto e dicevano noi siamo i moderni. E siamo i moderni perché non siamo più gli antichi, perché c'è stata un'antichità che poi è finita. Perché? Perché nella storia del mondo c'è stato un avvenimento cruciale che ha impresso una cesura nella storia dell'umanità ed è la nascita di Cristo, è la passione di Cristo naturalmente. La nascita e la passione di Gesù sono l'avvenimento, dal loro punto di vista, più importante della storia umana e distinguono per sempre quelli che sono vissuti prima e quelli che sono vissuti dopo. Quelli che sono vissuti prima, al tempo degli dèi falsi e bugiardi, e non potranno mai entrare in paradiso. Virgilio accompagna Dante fino alla porta, no? Poi basta però. Ovviamente chi è vissuto nell'antichità ha questo handicap, il che non impedisce che agli occhi degli intellettuali del tempo di Dante gli antichi fossero figure straordinarie. L'antichità è popolata da grandi personaggi, da grandi poeti, da grandi eroi, o da grandi personaggi che magari sono eroi fino a un certo punto, come Ulisse, ma che comunque sono protagonisti di grandi poemi, no? Ecco, questi sono grandi, grandissimi. Dante, quando scopre che sta parlando con Virgilio, a momenti sviene, no? Ecco, Virgilio. E noi non siamo alla loro altezza. Chi c'è alla nostra epoca che possa paragonarci ad Aristotele, a Platone, a Virgilio, a Stazio, a Lucano? No, ma nemmeno per idea. Però, e qui scusatemi se cito un luogo comune, che per chi si occupa di Medioevo è di una banalità abissale, molti intellettuali del Medioevo avevano già detto, certo, gli antichi, dei giganti, noi in confronto siamo dei nani, però noi l'opera di quei giganti ce l'abbiamo, la usiamo, li conosciamo, ci arrampichiamo sulle loro spalle. Un nano che sta sulle spalle di un gigante vede più lontano di lui. Noi che siamo venuti dopo la passione di Cristo sappiamo qualcosa che gli antichi non hanno potuto sapere e vediamo più lontano. Poi naturalmente dal nostro punto di vista, noi abituati dal 400 in poi a un approccio filologico all'antichità, a noi può colpire quante idee affascinanti ma distorte potevano avere loro sull'antichità, per esempio, no? Una fra tutte, il latino. A noi sembra così evidente che gli antichi romani parlavano latino e che poi dal latino sono derivate le lingue neolatine e così via. Dante non pensava affatto questo. Dante pensava che il latino fosse una lingua inventata. Ogni popolo parla la sua lingua, i romani avranno parlato la loro, ma il latino invece è una geniale invenzione umana, perché noi, per via di quegli sciagurati che hanno fatto la Torre di Babele, ecco, perché prima ci si capiva tutti, poi quegli imbecilli hanno voluto fare la Torre di Babele, Dio giustamente si è un po' arrabbiato, l'ha fatta crollare, ha confuso le lingue, da allora gli uomini non si capiscono più, hanno inventato questa cosa grandiosa, la grammatica, come dicono loro, cioè il latino, lingua finta, artificiale, che permette a un intellettuale che viene dalla Svezia di capirsi con un intellettuale che viene dalla Sicilia, perché tutti e due l'hanno imparata. Ecco, per dire quanto profonda poteva essere la non conoscenza dell'antichità. Al tempo stesso, però, tutti loro avevano letto i loro Sallusti, il loro Tito Livio, il loro Cicerone, e consideravano appunto la conoscenza del mondo antico come un pezzo imprescindibile di una formazione culturale, ma non nel modo in cui lo faranno gli umanisti, perché gli umanisti diranno: siccome Cicerone è stato il più grande scrittore che ci sia mai stato, chi vuole scrivere in latino deve imitare Cicerone, deve scrivere nella sua stessa lingua. Al tempo di Dante nessuno si preoccupava di questo. I fisici di Oxford, che facevano i primi esperimenti di ottica o di fisica, li raccontavano in latino, perché dovevano farsi capire dalla Svezia alla Sicilia, per l'appunto, e ovviamente il latino se lo inventavano. Non si preoccupavano certo di imitare Cicerone, che di esperimenti di fisica non aveva mai parlato, naturalmente. Ognuno scriveva il latino che voleva. Gli umanisti rispetto a questo saranno, come dire, rappresenteranno un po' un passo indietro. L'epoca di Dante è l'epoca in cui la cultura latina è imprescindibile, ma poi noi abbiamo la nostra cultura che si aggiunge e la sviluppa e va in altre direzioni, esattamente come l'umanità, dopo la passione di Cristo, ha conosciuto un'epoca storica diversa e superiore rispetto all'antichità. In questo senso l'antichità rappresenta appunto un punto di partenza. Lì ci sono una serie di grandi, ci sono una serie di opere, poi non le conoscevano tutte, gli umanisti scopriranno tante opere dimenticate in qualche biblioteca sperduta di provincia, le opere che circolavano davvero non erano tutte, ma erano un punto di riferimento rispetto al quale però poi si poteva andare oltre. Dante, come tutti, ha imparato a leggere in latino, perché quando si imparava, a noi sembra incredibile, ma quando si imparava a leggere, si imparava sillabando sul Salterio, cioè su un libro di preghiere, oppure su una grammatica latina, ecco, si imparava le lettere, le sillabe, le parole in latino. Poi molti si fermavano, perché al tempo di Dante c'era già un sacco di gente che imparava a leggere e scrivere, perché poi il papà a bottega aveva bisogno di uno che gli tenesse i libri, e quindi una volta imparato a leggere e scrivere quel poco di latino se lo dimenticavano. Dante invece procede, va avanti, impara il latino più profondamente, però poi si ferma anche lui. Si ferma perché appunto ci sono altre cose da fare: scrivere poesie d'amore, dialogare con i poeti, andare alle feste, corteggiare le ragazze, fare la guerra, fare la politica. Viene un momento in cui, dopo la morte di Beatrice, ma qui anticipo un tema che verrà fuori alla fine, dopo la morte di Beatrice Dante ha un disperato bisogno di inventarsi qualcosa, di aggrapparsi a qualcosa, e lì si ricorda che Brunetto Latini gli aveva parlato di una cosa che si chiama la filosofia. E dice: ah, e ho voluto andare a capire che roba era. E mi hanno spiegato che bisognava leggere un certo Boezio, che bisognava leggere quel Cicerone. Io non li ho mai letti. Me li sono fatti venire, mi sono messo a leggerli, ho capito che il mio latino di scuola non bastava mica. Ho dovuto darci dentro. Ma in quel momento ho scoperto qualcosa di nuovo e di fondamentale. Ora, Boezio è cristiano, Cicerone no. Ma entrambi rappresentano, come dire, dei trampolini a partire dai quali un intellettuale cristiano della generazione di Dante si può tuffare, mi sta venendo un'immagine sballata, non so, si tuffa verso l'alto in realtà, si può tuffare per dare un nuovo senso alla teologia che gli hanno insegnato, perché siamo tutti cristiani e ci crediamo, però c'è la voglia di dare una profondità maggiore, ecco, all'idea che ci facciamo di Dio, dell'universo, del perché stiamo su questa terra. E allora la teologia diventa la filosofia, diventa un modo non di negare i dogmi, tutt'altro, ma di ragionarci intorno e farli tuoi. E allora capire, ecco, capire cosa ci stiamo a fare su questa terra. E tutto questo gli antichi, appunto, ti aiutano tantissimo a impararlo, anche se il tuo scopo non è di imitarli, ma di fare la cultura della tua epoca, quello che interessa al tuo tempo e alla tua generazione.
Proviamo a capire con Alessandro Barbero chi era questa Bice, questa Beatrice reale.
Dunque, una premessa necessaria è che tutto quello che noi possiamo dire sull'amore di Dante per Beatrice ce l'ha raccontato Dante. E quindi dipende poi da noi e decidere fin dove gli vogliamo credere. Dante, attraverso tutta la sua opera, costruisce il mito del proprio amore per Beatrice e trasforma progressivamente questa, che compare come una donna vera, una bambina e poi una donna realmente vissuta, realmente incontrata per la strada. Poi ovviamente capite, un conto è incontrarla per la strada a Firenze e un conto è incontrarla in paradiso. E quindi Beatrice si trasfigura e diventa mille cose. Ma in origine cos'era? Allora, quando uno legge La Vita Nuova, se è uno storico, la prima reazione è di dire fantastico. Ma dove trovo io un uomo del Medioevo che mi racconta che a 9 anni ha incontrato una bambina con un vestitino rosso, anzi color sangue, e si è innamorato pazzamente di lei e ha capito che non avrebbe mai più dimenticata e ha passato l'adolescenza a andare in giro cercando di vederla e ogni tanto la vedeva anche, però mai scambiata una parola, eh? E poi ti racconta che 9 anni dopo, a 18 anni, la incontra di nuovo per la strada. Tenete conto che sono praticamente coetanei, Beatrice è appena un po' più giovane di lui, ma a 18 anni Dante, benché, come dicevo prima, capo famiglia e padrone di fare quello che vuole, però per altri versi si capisce benissimo dalla Vita Nuova che è ancora un adolescente brufoloso e un po' spaventato, perché ogni volta che accenna al fatto che ha avuto occasione di incontrare Beatrice precisa sempre che aveva una gran paura, che cercava di non farsi vedere, che si imbarazzava, faceva delle figuracce tremende, dovevano portarlo via. Lo racconta più volte, questo nella Vita Nuova. Ma comunque il primo incontro è questo, a 18 anni lei gli viene incontro per la strada, lui è ancora un adolescente innamorato perso e lei è una signora sposata. Se no, fra l'altro, se fosse ancora una ragazza da sposare, mica andrebbe in giro così facilmente in una città. In Toscana, in genere, i genitori, quando una ragazza era in età da marito, non la facevano più uscire tanto, ecco. Tanto non durava mica molto, si sposavano presto. Età media al matrimonio delle donne, 15 anni circa, allora. Perché ti sposi? Per fare dei figli. E devi farne tanti, perché muoiono. E quindi se lo scopo è quello, si comincia il prima possibile e si va avanti a farne finché si può. Quindi lei è una signora sposata. E di nuovo lo storico dice, ma quale altro uomo del Medioevo mi racconta che a 18 anni ha visto la donna dei suoi sogni e l'ha incontrata per la strada e lui appunto cercava di non farsi vedere e lei lo ha riconosciuto e lo ha salutato. E lui ti racconta che questa cosa lo ha mandato fuori di testa, si è precipitato a casa, si è chiuso in camera sua. Ha cominciato a pensare a questa cosa incredibile che gli era capitata, ha incontrato Beatrice e lei si ricorda di me, mi ha chiamato per nome. E poi, lo racconta tutto lui, non sto inventando niente, poi si addormenta e la sogna, nuda, in braccio a un mostruoso essere che gli rivela di essere l'amore e che adesso è il suo padrone, di lui Dante. Allora, storico va in brodo di giuggiole. Poi ovviamente gli amici italianisti ti dicono, guarda che quello lì è un romanzo, attenzione, perché non è mica detto che debba per forza, 19 anni, 18 anni, oh, attenzione, i numeri, no, allora non fidarti, non è detto che sia tutto vero. Però noi possiamo dare abbastanza per scontato, insomma, sarebbe veramente improbabile che quest'uomo avesse inventato di sana pianta questa storia e costruito la sua intera vita. È una delle opere più grandiose dell'umanità su qualcosa di totalmente immaginario, però invece raccontandoci che lei è esistita davvero. In realtà i contemporanei di Dante erano abbastanza sicuri di sapere. Questa qui era la Bice, la figlia di Folco Portinari, vicini di casa degli Alighieri, famiglia non nobile, ma di quelle famiglie di uomini d'affari che di soldi ne avevano fatti già parecchi più degli Alighieri e che si atteggiavano già a nobili e si imparentavano già coi nobili e noi effettivamente abbiamo dei documenti, lo sappiamo dal testamento di Folco Portinari, lui aveva una figlia che si chiamava Beatrice, certo, sì, ce l'aveva, e questa Beatrice ha sposato a un certo punto un grande azionista bancario, il cavaliere Simone De Bardi, e poi è morta giovanissima, anche lei a 25 anni, noi non sappiamo, di parto probabile, a quell'età lì era la cosa più probabile, ecco, tutto qui. Noi di Beatrice non sappiamo nient'altro, e non sappiamo nient'altro, come non sappiamo nient'altro della maggioranza delle donne che vivevano allora, non perché le donne non fossero già allora a metà del mondo naturalmente, e nella vita comune, collettiva, avevano un'importanza gigantesca, e per ogni uomo ovviamente sua madre, sua moglie, le donne di cui era innamorato, le sue figlie, le sue sorelle contavano, era metà del mondo, però era metà del mondo che stava a casa e non faceva quelle cose che lasciavano traccia. Noi, voi capite, noi possiamo sapere qualcosa di loro solo nella misura in cui loro scrivevano. E quando è che loro scrivevano? Scrivevano, i cronisti che scrivevano le grandi cose che avevano, o le orrende cose che avevano visto succedere ai loro tempi, parlavano di politica e parlavano di guerra, cioè cose che facevano i maschi. E poi l'altra fonte, l'altro momento in cui si scriveva qualcosa è quando si andava dal notaio. Vai dal notaio a comprare casa, a fare affari, a prestare soldi, a prenderli in prestito, a comprare un podere, oppure a fare la dote a tua figlia. E allora anche lì sono di più gli uomini che fanno queste cose. Però lì le donne, per fortuna, ogni tanto ci si infilano. Il matrimonio è, c'è un uomo e una donna, e anche se è tutto combinato dalle due famiglie, però poi, e quando la donna rimane vedova, perché non tutte morivano di parto prima del marito, tantissime invece rimanevano vedove, moriva prima il marito, e quando una donna rimaneva vedova, beh, recuperare la dote, litigare con i parenti del marito per farsela restituire, andare per gli uffici del comune per ottenere quello che ti spetta, andare per processi, le donne lo facevano. Così come capitava che la donna ereditava gli affari, la bottega, il credito da riscuotere. Insomma, nei documenti dei notai le donne le intravediamo un po' di più. Ma sempre meno degli uomini, perché comunque anche gli uomini, se possono, le cose tendono a farle loro. Tutte quelle cose che facevano le donne sfuggono. Il fatto appunto che l'intero discorso della riproduzione del genere umano, della tutta la gravidanza e il parto e poi allevare il bambino piccolo, erano tutte cose che le donne facevano non soltanto loro stesse, ma fra donne, stando fra donne, cacciando fuori gli uomini senza che nessun uomo ci mettesse il naso. Questo noi lo sappiamo, ma lo sappiamo in generale, non nei casi individuali. Così come sappiamo che spettava alle donne tutto un altro pezzo altrettanto importante, altrettanto drammatico della vita collettiva: occuparsi dei morti, occuparsi dei, star vicini ai malati e poi occuparsi dei morti, perché quando uno muore sono le donne quelle che vengono a piangere insieme coi familiari e che si occupano del corpo e lo preparano, e gli uomini fuori dai piedi. Anche questa cosa ce la racconta Dante, ed è un passo straordinario della Vita Nuova, quando muore il papà di Beatrice e lui va. E lui dice, nella nostra città in questi casi però le donne con le donne e gli uomini con gli uomini, tanto per cambiare. E le donne entrano dove c'è il morto a piangere e gli uomini stanno fuori. Per cui lui dice, ho dovuto star fuori e lì dentro, e mi immaginavo Beatrice con suo padre morto, mi immaginavo come doveva star male Beatrice. E poi le donne uscivano dopo essere state dentro a piangere, e io le sentivo che dicevano, poverina, ma poverina la bice, guarda come sta male, guarda come piange. E io, dice Dante, sentivo queste cose e mi è venuto da piangere anche a me, e però cercavo di non farmi vedere, perché non sta bene, gli uomini non devono fare queste cose. E le donne che a un certo punto mi vedevano dicevano, guarda quello lì, ma guarda che sembra che siamo noi che abbiamo visto bice che piange, tu mica l'hai vista, cosa piangi, lascia piangere noi. Ecco, tutta una serie di situazioni normali, comuni, ripetute, in cui uomini e donne hanno compiti separati, distinti. Tutti privati, quelli delle donne, tutti pubblici, ostentati, fuori, quelli degli uomini. Purtroppo, appunto, a livello individuale, gli individui lasciano tracce quando fanno le cose degli uomini, e le cose delle donne di tracce ne lasciano poche. E quindi noi sulla bice, figlia di Folco Portinari, se non che è vissuta, è stata figlia di un uomo importante, ricco e tutto, e poi si è sposata con un altro uomo ricco e importante e poi è morta. Noi più di quello non sappiamo. Tutto il resto ce l'ha messo Dante.